Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi ci troviamo a cavallo di questi due momenti storici e ci collochiamo nell'Italia del 400 e inizio 500 per cogliere gli aspetti salienti del far musica. Un far musica a tutto tondo e capace di costituire un unico universo sonoro in cui potere, sentimenti e fede utilizzano in fondo lo stesso linguaggio, sapendolo tuttavia coniugare a seconda delle esigenze e del volere dei mecenati. L'occasione ci è offerta dalla recentissima e bella pubblicazione di un CD per l'etichetta Tactus da parte dell'ensemble Anonima Frottolisti, che il pubblico di Rete 2 ben conosce per averli ascoltati in più occasioni anche nel contesto di concerti promossi nel nostro territorio. Un compact disc, quello appena pubblicato, dall'accattivante titolo di Corte in Corte, titolo che in qualche modo svela il percorso messo in atto dai Frottolisti e del quale parliamo oggi con i due membri fondatori dell'ensemble, Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni. Un carissimo saluto ad entrambi, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Innanzitutto bisogna chiedervi come state, come avete vissuto questi ultimi mesi. Chi inizia per primo?
Inizio io, Massimiliano. Dunque, come abbiamo vissuto gli ultimi mesi, forse la cosa più bella che ci è capitata da un punto di vista, diciamo così, umano, è il fatto di aver superato il momento di crisi, appunto, della pandemia in una regione che è stata in qualche modo baciata dalla fortuna, l'Umbria, e anche se Anonima è un po' spalmata in tutta Italia, però diciamo che tutti noi stiamo bene, qualche amico, qualche parente, purtroppo anche alla lontana di nostri collaboratori non c'è più. Però ce l'abbiamo fatta a superarla quantomeno da un punto di vista non tanto di gruppo, non tanto personale, quanto da un punto di vista proprio etico, morale, di umore. Ecco, stiamo ripartendo, siamo in questo momento piuttosto ottimisti, ci stanno chiamando, potrebbe ripartire qualche situazione musicale, ce l'auguriamo. Forse l'unica cosa che ci è successa materiale da un punto di vista invece musicale e artistico è l'uscita di questo nuovo figlio, appunto, di Corte in Corte, che è arrivato alla fine di marzo, durante un giorno in cui nevicava fortissimo qui da noi, ed è arrivato con un furgoncino di spedizione dalla Germania. Ci cercavano, ma hanno trovato a me in un posto abbastanza remoto in cui vivo, niente, sotto la neve ho visto questo cartone, un po' di speranza, appunto, di ripresa anche artistica.
Luca?
Sì, tutto bene, diciamo, è stato un periodo in cui si è potuto approfittare per suonare un po' di più da soli, per leggere, documentarsi di più. Abbiamo cercato di fare questo, io almeno ho cercato di fare questo, per quanto poi in realtà la famiglia, una situazione di quarantena, è stata insomma difficile da gestire, perché con due bimbe piccole il tempo per suonare alla fine diventava sempre meno, quindi sembrava come se il tempo ce ne fosse anche troppo, no? E invece vivere dentro casa poi alla fine ci ha messo di fronte al fatto che quando stai in famiglia tempo non è che poi ce n'è così tanto. Quindi,
però, sì, è stata un'esperienza che ci ha svelato anche dei volti inattesi, o meglio poco conosciuti, anche della convivenza. Massimiliano, torniamo a te. Si diceva all'inizio che questo nuovo disco attinge a piene mani dalla musica dell'umanesimo italiano, e le corti a cui fa riferimento il titolo sono le grandi corti che costellavano la penisola, vanto della terra italica e nello stesso tempo invidia dei potenti stranieri. La domanda è: verso quali aspetti dell'umanesimo voi vi siete diretti?
Allora, diciamo così, in linea generale, molto generale, questo disco qui è il racconto dei primi 10 anni di storia di Anonima Frottolisti. Dunque c'è stato in qualche modo un aspetto fortuito dal punto di vista di ricerca, però è l'indicazione che abbiamo sempre dato al gruppo, per cui da quello è sorto in verità un lavoro che raccoglie soprattutto delle casistiche precise da un punto di vista storico, che sono il potere, l'amore, la festa, la danza e la fede. Questo è quello che ci ha indicato veramente la direzione del disco, e soprattutto la nostra in qualche modo collaborazione, e soprattutto il nostro percorso anche geografico da un punto di vista di ricerca, che è stato inizialmente quello delle corti, diciamo, centro-nord italiane, in particolar modo Ferrara, Mantova, Milano, no? Chiaramente gli Sforza, gli Este, e poi quello che è un po' più territoriale per noi, il centro Italia, no? In qualche modo la storia è legata a quello che è la nostra ricerca iniziale, e dunque le famiglie, insomma, piuttosto legate a quello che è stato lo stato della Chiesa oppure la Firenze dei Medici e così via. Però l'angolazione che abbiamo preso da un punto di vista proprio intellettuale della ricerca è quello di rappresentare la corte attraverso quelli che erano i compositori della corte e dunque far capire che quella musica colta che veniva scritta in quelle corti lì, composta ed eseguita, era soprattutto il risultato della ricerca di un'estetica e di un'importanza sia delle famiglie sia appunto delle città stesse che erano create in qualche modo a immagine e somiglianza dei loro cortigiani e dei loro signori, ma questa musica era anche un aspetto sociale che aveva già prima come caratteristica, ma che diventa sempre più in qualche modo proclama dell'idea e della cultura dei signori della corte, appunto.
Massimiliano, torneremo fra poco con te proprio sull'aspetto della ricerca. Luca, invece, che è il liutista di Anonima Frottolisti, e che il liuto sia stato protagonista di quell'epoca lo sappiamo bene. Ma tu, nelle belle parole che hai messo nella presentazione del CompatDisc, hai voluto sottolineare alcuni aspetti del tuo strumento, la cui conoscenza, il saperlo suonare, insomma, a quell'epoca era certamente un dato importantissimo, addirittura indispensabile per rivestire anche un certo status.
Sì, io ho portato l'esempio di Isabella d'Este, per cui il saper suonare il liuto per lei era una virtù, lei dice molto conveniente a Madonne, quindi aperto anche al mondo femminile che in quel momento stava proprio, diciamo, uscendo dall'oscurità di un potere politico, no? Tramite anche queste grandi donne che sono state appunto anche Isabella o Lucrezia Borgia. E il suonare diventava un mettere in mostra un bagaglio culturale che testimoniava una potenza, fondamentalmente, perché testimoniava il fatto che i legni di cui era fatto il liuto venivano da terre lontane, quindi c'era un potere economico e commerciale. In più la composizione che veniva eseguita e cantata, magari era una composizione francese, in lingua francese, quindi c'erano contatti con musicisti dall'estero, era un po', cioè la musica racchiudeva, testimoniava il potere appunto di queste grandi signorie più di altre arti. E Isabella l'aveva capito molto bene e quindi la sapeva anche utilizzare non solo come mostra di sé, diciamo una mostra passiva, ma la utilizzava anche proprio attivamente suonando a degli incontri, a delle scene e commuovendo il pubblico e anche magari un interlocutore al quale lei puntava, diciamo, per fare appunto leva per qualche favore politico o altro.
Certo, tu hai citato Isabella d'Este, un personaggio estremamente famoso, ma ci sono anche dei musicisti che fanno parte dei musicisti da cui voi avete attinto. Mi riferisco a Marchetto Cara o Bartolomeo Tromboncino. Ecco, liuto e questi personaggi, liuto e altri strumenti. Se liuto era, diciamo così, il grande protagonista di quel momento, gli strumenti che stavano attorno a lui, quali erano?
Erano gli strumenti della bassa cappella, indubbiamente. Comunque, tutti questi compositori, tengo a sottolineare, utilizzavano il
Suonavano il
liuto
liuto.
comunque come strumento per comporre. Era un po', diciamo, in termini moderni, il pianoforte del compositore moderno. Ecco, era lo strumento che ti permetteva di sentire immediatamente la polifonia. Era uno strumento facile da portare, quindi per andare, insomma, ovunque. Per il resto, la musica, come sappiamo, la musica antica non è esclusivamente appannaggio di uno strumento, ma è suonabile, no, da diversi ensemble, diversi tipi di strumenti. Chiaramente c'era una bassa cappella, quindi con le corde, i pizzichi, a seconda delle loro estensioni che potevano coprire le diverse voci, oppure gli strumenti a fiato per l'alta cappella, in composizioni magari più adatte ad un pubblico più vasto, quindi magari a sale più grandi per essere ballate, per esempio. I pizzichi, noi abbiamo fatto un uso abbastanza cospicuo di strumenti di bassa cappella, tra cui strumenti ad arco, vielle, ribeche, arpe, clavicimbalum, salterio,
Un
dulcimero, appunto.
tripudio di strumenti.
Sì, un tributo di strumenti perché era appunto il tripudio delle corti, quindi non potevamo omettere nessun tipo di strumento, ecco.
Certamente. Massimiliano, potere, amore, festa, danza, fede, questo è il percorso tematico, ma c'è idealmente o anche dal punto di vista, diciamo così, reale, all'interno di queste musiche un filo conduttore?
Sì, in verità sì. In verità è il cortigiano, il musicista cortigiano, probabilmente è questo che ci ha spinto un po' a trovare la linea, il fil rouge. È questo nel senso che il musicista era di per sé artista, no? Come diremo oggi, anche se è un termine veramente strano anche da un punto di vista storico, no? Definire l'artista. L'artista si autodefinisce, ma in verità viene definito in qualche modo artista, ma è l'artigiano, cioè quell'artigiano che sa plasmare attraverso la musica l'immagine del suo signore, cioè della sua corte. Forse il fil rouge è proprio questo, che ogni compositore era in grado di raccontare ogni fase della corte, dunque in ogni momento della corte, proprio per dare sempre più lustro a questa cultura che era quella cortigiana, appunto, dell'umanesimo italiano, diciamo così, tra il 400 e il primo 500, i musicisti erano talmente importanti a livello della corte che, proprio come compositori e anche come esecutori, che addirittura le corti, appunto, sappiamo benissimo da tante citazioni che troviamo, anche da cronache così. Troviamo proprio il fatto che i musicisti venissero non solo scambiati tra le corti, ma addirittura gli veniva fatta la corte, appunto, ai musicisti, proprio perché andassero nelle corti dove li potevano anche pagare di più o mantenere meglio. Troviamo anche questo, magari non venivano pagati, ma venivano mantenuti a livello cortigiano, che era un'altra fase molto importante per chi faceva dell'intelletto il suo mestiere, no? Non erano solo i musicisti, i filosofi, i poeti, gli attori, insomma, dell'epoca, diventavano in qualche modo lustro della corte. Dunque, avere un musicista bravo significava anche dare un segno di potenza, come diceva Luca, e questi musicisti, che sono appunto il nostro punto di riferimento, diventano in qualche modo la moneta di scambio culturale più importante per una certa fase della storia, europea, direi in generale, in Italia in modo particolare, perché poi quando andiamo a cercare negli archivi, appunto, troviamo spesso citazioni agli stessi musicisti negli stessi anni in diversi posti. Questo perché erano talmente noti ai più, e dà anche un po' l'idea del fatto che la musica colta di questo momento qui diventi proprio anche musica sfruttabile in un senso più, tra virgolette, nel senso moderno concertistico, cioè una musica che andasse utilizzata, cioè una musica d'utilizzo che è un po' diversa da quella sensazione che abbiamo pochi anni prima, insomma, dello sviluppo di questo tipo di repertorio, per esempio con l'Ars Utilior del primo 400, che conclude in qualche modo, no, la storia dell'Ars Nova e lancia verso quest'altra fase della storia della musica occidentale, ma chiaramente da un'arte talmente tanto speculativa e talmente tanto complessa da un punto di vista anche di logico musicale, si passa a delle creature in qualche modo architettonicamente interessanti, colte, molto belle, però dove l'ascolto diventa un po' più simile a quello che immaginiamo oggi.
Thank you.
Nel booklet del vostro disco c'è un testo, come sempre, molto ben documentato e raffinato quando si tratta di Emiliano Finucci, che affronta il problema delle raccolte di musica monodica, perché evidentemente vi siete imbattuti anche in pagine originariamente monodiche, ma che o hanno richiesto un'elaborazione polifonica o hanno trovato loro stesse già in quell'epoca o in epoche successive un'elaborazione polifonica. Massimiliano, vuoi parlarci di questo aspetto?
Noi volevamo chiamare questa fase del disco, appunto, della danza, volevamo chiamarla canto ovvero danza o danza ovvero canto, perché eravamo partiti proprio da questo, lavorando con un gruppo di danza storica molto molto impegnato nella ricerca di Isola Dovarese vicino Cremona. Abbiamo scoperto che, guardando questi manoscritti, appunto, dove la monodia della danza veniva riportata insieme alla coreografia, ci accorgevamo che ogni volta c'era scritto al posto del titolo diretto, c'era scritto prima del titolo canto ovvero danza. Questa citazione ci ha fatto capire un qualcosa che non sapevamo, ovvero, e qui arrivo alla polifonizzazione anche delle monodie. Queste monodie utilizzate, per esempio, nei manoscritti di Guglielmo Beo da Pesaro, Domenico da Piacenza e quelli che erano i maestri della danza del 400, famosi in tutta Europa, queste monodie le ritroviamo poi in forma polifonizzata, per esempio, in brani a tre o quattro voci in diversi manoscritti. Anche nel manoscritto di Montecassino che citava Luca prima, per esempio, abbiamo la figlia Guglielmen, per esempio, che è uno degli esempi che non c'è nel disco, ma è da lì che siamo partiti. Ovvero, dove il tenor dei brani musicali quattrocenteschi a quattro voci era la stessa melodia che troviamo nei libretti di danza. E però con quale differenza? Che nei libretti di danza è monodica e senza testo, e quando viene trasferita in una forma polifonica a tre o quattro voci assume un testo, dunque il testo viene cantato e il tenor cantato è lo stesso della danza. Da lì siamo partiti, perché abbiamo scoperto, appunto, che molte di queste monodie si trovano in polifonie, e dunque tramite il lavoro straordinario, come sempre, di un musicologo come Emiliano, siamo riusciti anche a creare le nostre strutture polifonizzate, cioè nel senso che non abbiamo creato da zero una forma, come dire, moderna o contemporanea di arrangiare un brano monodico delle danze, ma in base a quello che abbiamo trovato, appunto, delle polifonizzazioni già dell'epoca, siamo riusciti a ricostruire in qualche modo delle forme, appunto, a più strumenti, a più voci, delle danze monodiche, che era la prassi che utilizzavano. Addirittura abbiamo trovato delle citazioni in cui viene detto, per esempio, che la monodia che viene data deve essere talmente masticata in qualche modo dal musicista che da virtuoso deve crearci una polifonia. Cioè, queste monodie erano le basi sulle quali improvvisavano, tra virgolette, come l'improvvisazione storica, cioè diminuivano, appunto, su queste monodie tanto da poter crearci, appunto, delle polifonie all'istante, cioè riuscivano a crearci qualcosa sopra. E questo è stato un po' il lavoro che abbiamo fatto, perché, appunto, ritorno all'inizio, il canto ovvero danza è quella monodia cantata sulla quale, appunto, chiunque balla sa riconoscere, appunto, la melodia non più in stile monodico ma in polifonia. Ecco, queste polifonie trasformano un repertorio che era prassi esecutiva fare, insomma, è quello che succedeva.
E questa è l'eredità che l'umanesimo consegna, almeno dal punto di vista musicale, ma anche per quanto riguarda altre espressioni, al periodo che convenzionalmente lo segue, cioè il Rinascimento. Ecco, per chiudere, ancora una volta, lo abbiamo già fatto altre volte in occasione di vostri interventi, sia a Quilisma sia per parlare anche di vostri concerti, l'importanza, sottolineiamola ancora una volta, l'importanza di questo periodo di cui spesso non si coglie la portata, cioè l'umanesimo. È un cuscinetto tra due momenti, troppo spesso non considerato nel vero peso specifico. Due parole di chiusura proprio su questo aspetto. Lascio a voi.
Da un punto di vista storico-musicale, che è una parte, diciamo, fondamentale anche della nostra formazione di ex studenti o continui studenti o futuri studenti, fondamentalmente, perché, come diceva Luca, anche in questo periodo non ci siamo fermati, ma stiamo studiando, abbiamo anche idee nuove per un disco nuovo che probabilmente sta per essere partorito. L'umanesimo ha un problema molto grave da un punto di vista già storico-musicale, Perché quando tu prendi in considerazione un testo di storia della musica, magari pubblicato prima degli anni 90 e dello scorso secolo, scopri che si parla di Medioevo in un periodo talmente lungo e basso della storia della musica per passare direttamente al Rinascimento, come se ci fosse stato un buco, una
Esattamente.
porta, non so come definirlo, ma come se ci fosse veramente un flashback assurdo e si vada da un'altra parte, come si, ecco, non c'è un distacco, non c'è uno stacco. In verità l'umanesimo è proprio lo stacco fondamentale che c'è, che è quello che, alle volte io penso sempre alla frase di Giovanni da Salisbury, no? Per quanto è molto più medievale del concetto dell'umanesimo, però quando dice i nani sulle spalle dei giganti è proprio questo, no? Cioè dall'Ars Nova all'Ars Utilior a quello che è il mondo dell'umanesimo c'è un salto incredibile, ma in verità è tutta quella cultura che c'era stata da un punto di vista compositivo che si trasforma in un'estetica nuova. Ci vogliono anni affinché questo accada, ma è un periodo della storia della musica talmente potente, talmente interessante che raccoglie in verità un'eredità profondissima senza assolutamente dimenticarla, perché spesso troviamo anche noi citazioni a un mondo precedente di questa musica dell'umanesimo, diciamo così, che riprende in verità la fine del 300 e del primo 400 e lo traghetta perfettamente, cioè non dimentica e non conclude, no? Ma è un traghettatore fondamentalmente, per cui da un punto di vista poi dell'uso del volgare, chiaramente della lingua e dell'uso della tradizione anche filosofica della musica e dell'aspetto sociale dell'utilizzo della musica è così tanto moderno, contemporaneo in qualche modo, che non può essere sempre messo insieme ad altre cose, deve avere la sua dignità, tra virgolette, da un punto di vista storico, insomma, è un qualcosa che ha un mondo a sé stante, però ha a che vedere chiaramente con tutta quella che è l'eredità, insomma, della sua storia, insomma, ecco.
Certo, Luca.
Sì, io mentre Massi parlava, pensavo a quello che è stato per noi un po' diciamo, affrontare l'umanesimo, perché veniamo un po' probabilmente diciamo, dal mondo musicale medievale, quindi per la maggior parte. Quindi arrivare al Rinascimento tramite questa direzione, secondo me, è fondamentale, nel senso che l'umanesimo ti dice qualcosa del Medioevo e quel qualcosa è assolutamente indispensabile per poi poter eseguire e suonare anche il Rinascimento. Molte volte, purtroppo, troppo spesso siamo abituati a sentire il Rinascimento suonato da musicisti che vengono dall'altra direzione, no? E quindi magari hanno fatto dal barocco e quindi tornano indietro. Ma l'umanesimo è un po' questa trade union tra ciò che era più linguaggio medievale e già l'apertura invece ai nuovi canoni estetici del Rinascimento. E secondo me, certo, si dovrebbe saper suonare tutto, è logico, però secondo me per suonare un buon Rinascimento serve assolutamente almeno un po' di vocabolario dell'umanesimo, così come per suonare il barocco serve anche sapere un po' del Rinascimento.
Benissimo, grazie, grazie di queste parole, ma soprattutto grazie di questo nuovo disco che può essere, almeno dal punto di vista dell'ascolto della musica antica, un bellissimo strumento per condurci appunto in questo passaggio straordinario dal Medioevo al Rinascimento che è stato l'umanesimo. Il tempo, come sempre, è tiranno, ci dobbiamo fermare qui, ringraziarvi appunto e salutarvi dandoci appuntamento ad una prossima occasione. Grazie a Massimiliano Dragoni, grazie a Luca Piccioni in rappresentanza di tutto l'ensemble Anonima Frottolisti. A presto.
Grazie a voi, grazie
Ciao.
mille, a prestissimo.
Perché l'alma è quasi spenta e nel cuore la risvolta. Se non dormi, donna, ascolta la passione che mi tormenta. Se tu dormi vecchio e canto, non però che in abbia voglio, sol finarro col mio pianto, il piacere la mia voglia, questa dona mia grandoglia. Grazie.
E grazie dunque a questi straordinari musicisti Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni, che sono stati i nostri ospiti oggi a Aquilisma, in rappresentanza di tutti i musicisti che fanno parte di Anonima Frottolisti, per parlare del loro ultimo disco uscito in questo tempo un po' strano che ci ha un po' destabilizzato tutti, ma che sicuramente è un bellissimo messaggio per chi si occupa sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista del diretto di musica antica. Di corte in corte, umanesimo in musica, Anonima Frottolisti, un percorso appunto attraverso la musica del 400 inizio 500 per l'etichetta Tactus. A risentirci da Giovanni Conti.